Tutti a casa Morozzi, con l'autocertificazione per motivi di necessità. Un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo, con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Nardone. Testi e regia Marco Vicari e Matteo Marsan. Musiche Stefano Cocco Cantini. Una produzione Controradio e lo stanzone delle apparizioni.
Le 9.37, buongiorno, benvenuti tutti a casa Morozzi, anche nella fase 2, tutti a casa Morozzi, assolutamente. Anzi, quest'oggi puntatone, fare l'amore al tempo del Covid, come prima, più di prima, meno di prima o uguale a prima. Raccontateci la vostra vita sentimentale in questa fase 2. 366-6260-155, il nostro numero WhatsApp. Daniela, buongiorno a te, Daniela Morozzi.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Una donna domani, in un momento in cui non possiamo toccarci, non possiamo neanche vederci, con le mascherine abbiamo una visione che il nostro impatto è proibito.
Daniela, abbiamo un piccolo problema con il tuo telefono che fa un verso strano.
Bene, allora allontano il mio microfono, adesso meglio?
Molto meglio,
vedi,
assolutamente.
Amore, vedi, riesco ormai a risolvermi i problemi da sola.
Sono preoccupato perché io sono un timido, quindi non so dove ci porterà questa trasmissione.
Figurati, io invece non lo sono e devo controllarmi, Raffaele. Troveremo una mediazione per cercare di portare a casa questa puntata. Aspetto di sapere che cosa ci raccontano i nostri ascoltatori, se hanno fatto l'amore, se non lo hanno fatto, qual è la loro vita sentimentale in questa fase 2 e anche che cosa è stata nella loro fase 1.
Ci poniamo tante domande.
Prima delle fasi.
Brava, la quarantena ha ucciso la libido, ha acceso nuovi improbabili amori, ha fatto qualcuno come quel signore che raccontavamo, ovvero il virologo esperto che ha consigliato a Boris Johnson che la questione del gregge non è una buona idea, doveva chiudersi in casa anche lui, dovevano chiudersi tutti in casa. Poi è stato beccato due volte che andava a trovare l'amante, addirittura si è dovuto dimettere, guarda, una tragedia.
Infatti mi viene da domandarmi come mai loro si dimettono da qui, da noi non si dimette mai nessuno. Però le notizie in questa fase, Raffaele, si sommano, sono le più disparate, le più strane. Non so se hai sentito che anche a Rimini un ragazzo di 27 anni è stato fermato dalla polizia per un controllo e ha detto che era andato dalla fidanzata a portarle la spesa. Però non si ricordava né il nome né l'indirizzo. Allora, a un ulteriore tentativo di capire, i carabinieri gli hanno cercato di capire effettivamente dove e da chi si fosse recato questo tipo. Lui ha cambiato versione dicendo: no, scusate, mi sono sbagliato, in effetti sono andato da mia sorella. Ma non si ricordava nemmeno il nome della sorella. Ora, Raffaele, la clausura sta diventando un caos mentale, uno non capisce più affetti stabili, congiunti, non ci capisce più niente, stiamo diventando delle personalità degne di studi approfonditi, psichiatrici. Ma io mi chiedo, Raffaele, secondo te da chi era andato questo?
Ma chi era?
Ecco, chi era la donna misteriosa, l'uomo misterioso, sua nonna? Se ci ascolta questo qui da Rimini e ci chiama e ci dice dove era andato, da chi, il nome, io gli sarei grata, capito?
Ci sono storie pazzesche, ne racconteremo qualcuna, mentre invece i nostri ascoltatori sono molto pudichi. Il primo messaggio che arriva dice: carezze e saluti con il gomito finché la moglie è stata a casa della sua mamma per 15 giorni. A noi ci interessa capire quello che è successo dopo che la mamma è stata la mamma per 15 giorni, quando poi è tornata, diciamo così. Però Daniela, ce la racconti un'altra notizia, ce ne sono uscite di veramente interessanti.
Ho letto una notizia meravigliosa, è questa: 4 maggio a Storo, sono andata a vedermi dov'è Storo. Storo è un delizioso paesino vicino Trento, sulla statale 69.
Eccoci.
Sorvolo sul numero, vero? Eccoci, Raffaele? Per non scadere
in
volgarità, ma il numero è premonitore. Anche qui i carabinieri fermano un ragazzo di 20 anni, sempre per un controllo. Il ragazzo è visibilmente agitato, i carabinieri si insospettano. smentiscono e diranno, ma che ne so, forse non avrà l'autocertificazione, ci avrà la patente scaduta, boh, un po' di fumo penso io, decidono di perquisire l'auto anche perché sentono dei rumori strani e che fanno? Aprono il bagagliaio e dentro ci trovano la sua ragazza nascosta, no. Lei si era infilata lì per eludere i controlli e trascorrere un po' di tempo insieme. Questi volevano infrantarsi in dei monti che lì a Soro ci sono, sono andata a vedere le immagini, sono tantissimi monti, c'è anche un lago, sulla statale 69, capito? Senti che coincidenza. D'altra parte, Raffaella, a 20 anni il corpo vibra, no? Il desiderio freme, il sesso brucia, pensavano di scamparla, invece ahimè, prima del decreto hanno fatto tutto questo, erano impazienti e invece li hanno multati. Peccato, Raffaele, peccato. Io però so, Raffa, che tu hai una macchina grande, un fuoristrada, vero?
Come allora no?
Io ho parlato con la Nanni, ma anche col Nardoni.
Sì, babbo.
E allora, siccome ci sembra tutti,
certo,
che ne pensi se finita la trasmissione ci vieni a prendere e si va tutti in rovesa?
No, ma non si può, ma che scherzi davvero?
Dai, Raffa, portaci in rovesa.
Sì, così poi dopo rispondiamo noi alla domanda che abbiamo posto ai nostri ascoltatori. Guarda, che ci scrivono maliziosi, però rispondono con freddezza al 366 6260 155. Scriveteci, raccontateci, confidateci nell'anonimato senza nessun problema, anche perché ci infranca sapere che non sono tutti come quello che ha chiuso la fidanzata nel portabagni, diciamo così, ma ci sono ben altri uomini, e mi riferisco naturalmente al nostro Valerio Nardoni e al suo Che tempo che fa.
Che verso che fa, con Valerio Nardoni.
Verso che fa, Arrigo Boito, 1842-1918. Il verso è questo: se buona, se gentil, 66. Ora voi l'avete già capito, Boito è un genio inarrivabile, anticipatore delle avanguardie, ci vuole carta e penna per stargli dietro. Pensate che ha tradotto cose di Wagner, ha scritto l'Otello di Verdi, ma soprattutto era un appassionato di numeri, tant'è che a Firenze gli hanno dedicato il numero di un autobus, no, il 17B, contro il più prosaico 17C delle Cascine. Io lo so bene perché ho abitato 4 anni in via Boito, per l'appunto. Allora, il fatto è questo: una volta Boito con 2 amici era in una località al Pina, e lì trovano Eleonora Duse, la Sophia Loren di quel tempo. E Boito, che oltre ai numeri gli interessavano anche le belle donne, si chiede subito: che faccio? Ci provo? La Duse era lì con il marito e con un amico. La risposta è stata: ci provo. E che fa? Le scrive una poesia con l'aiuto dei 2 amici. E la poesia, insomma, fa così: dice, beh, insomma, voi siete 3 e noi siamo 3, si potrebbe stare tutti insieme, no? Si sta lì tutti e 6, segnatevi il 6. Ebbene, insomma, qui peraltro fa un freddo boia, turbinano i venti, segnatevi il 20. Insomma, potremmo stare lontani da tutti, lontani dalle empie 7, segnatevi il 7. Insomma, concedici dal tuo bel viso delle dolcezze 9, segnatevi il 9, no? Che sembri dire, intorno a me vaduno, segnatevi l'1. Insomma, ci faresti tutti contenti? Se il mio assenso a voi do, dici, segnatevi il 12. Che se rivolge ad altri le pupille scaltre, segnatevi il 3. Noi piangeremo di rotto, segnatevi l'8. Tirate una riga, quanto fa? Se buona, se gentile, 66. E questa storia, alla fine, Eleonora Duse l'assenso gliel'ha dato. E biribì, 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 ragazzi, ma in 1 minuto e mezzo, cosa posso fare?
E questo è il grande Valerio Nardoni. Che verso che fa, mi sono sbagliato.
Avevi detto che tempo che
mi è scappato.
Ma lo capisco, è un lapsus che in questo momento ci sta tutto, Raffaele.
Mi fai leggere un messaggio?
Sì.
A parte, come dire, c'è un ascoltatore che si è entusiasmato, ha detto: grande idea di Daniela, valle a prendere. Siamo casa, siamo buoni, per l'amor di Dio. E un altro ascoltatore scrive: per mia moglie quarantena anche da prima. Lei è avanti, ha anticipato il virus, diciamo così. Scriveteci al 366-6260-155 per la vostra vita amorosa e sentimentale. Daniela, però Valerio Nardoni è straordinario.
Valerio Nardoni Giulio è straordinario, sai che la sua rubrica sta spopolando. Era un po' contrariato, no? Quando abbiamo scelto questa domanda sulla vita sentimentale, cercando di scherzare un po' su questo tema. E aveva paura del mio possibile linguaggio un po' pop, pulp, trash, volgar, sex, insomma, per parlare di come noiscope, cioè, come dire, ora non voglio dire come fare all'amore, ecco, diciamo così, in questo tempo particolarmente avverso. E allora mi ha suggerito dei versi poetici e mi ha detto: Daniela, come, prova a parlare per bene, come ha detto il grande Neruda, prova a dire modi diversi per dire fare all'amore. E c'è uno dei versi d'amore più famosi, l'ultimo verso della poesia del libro 20 poesie d'amore, una canzone disperata del 1924, pensa Raffaele, Neruda aveva 19 anni quando l'ha scritto, e dice così: voglio fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi. Ora, qualcuno intanto può scriverselo e usarlo e magari combina qualcosa, tipo l'ascoltatore che ha scritto prima, la sua moglie potrebbe uscire dalla quarantena. E anche noi, Raffa, potremmo cominciare, capito? E qui tu mi hai fatto, dico, ho pensato, anche tu hai fatto qualche volta quello che la primavera ha fatto con i ciliegi.
No, però guarda, ti posso...
Anche te, che fai?
A 19 anni non so quello che ho fatto, ma sicuramente ho provato anch'io ad inventare con le parole qualcosa di mirabolante per cercare di combinare qualcosa, ecco, però non sono naturalmente arrivati al vertice del grande poeta, ci mancherebbe altro.
Non ci credo, Raffaele, non ci credo.
Ci scrive Giuliano e dice: sono bloccato a Bonn, fa caldo, siamo sinuosi. Messaggio che arriva da Bonn, da Giuliano, molto evocativo. Piaciuto.
Bonn, pensa, siamo internazionali, dopo lo diremo, è vero Raffaele, siamo internazionali.
Comunque, hai capito, siamo sinuosi. Ma chi aveva voluto dire? Io non l'ho capito. Comunque, andiamo a vedere, visto che tutto sta cambiando, è cambiato tutto, sono cambiate tante cose. Figuriamoci sulla costa, nulla è come prima, ce lo racconta davvero anche il nostro Stefano Santomauro, il balcone di Santomauro.
Il balcone di Santomauro, di e con Stefano Santomauro.
Sì, buongiorno, salve a tutti. È stata una fortuna che mi avete trovato a casa, eh? Perché? Perché sapete, la fase 2 è cominciata e noi gente della costa, come ci hanno dato la via, siamo immediatamente andati sul mare. Sì, finalmente, dopo 2 mesi abbiamo rivisto il mare, bellissimo. Vedere tutta questa gente fuori che si risaluta con le mascherine, mi raccomando, non so se avete già vissuto l'esperienza delle mascherine. Cioè, si usciamo tutti con le mascherine, siamo tappati fino al naso, quindi si riconosce solo gli occhi, allora nell'incertezza, se non c'è nessuno, salutiamo tutti. Ciao, poi si fa 2 passi, dice chi cazzo era, non si sa. Per esempio, l'altra mattina si è avvicinata una signora di una certa età, mi ha cominciato a parlare per 5 minuti, poi con gentilezza ha detto: scusi, io non l'ho riconosciuta, ma chi è? Era la mia mamma. Quindi vabbè, comunque sono cose bellissime della fase 2. Fase 2, però, fra l'altro, c'è anche questa cosa, avete visto, il popolo italiano è famoso per la gestualità, cioè noi quando si incontra qualcuno per strada, siamo come, capito, i francesi, che tutti freddi, oppure noi siamo i rapper, capito? Ci si saluta, schiaccia 5, dammi la mano. Allora abbiamo inventato questo saluto con il gomito. Con il gomito? Come con il gomito? O bisognava starnutirci per 2 mesi, ci sei starnutito dentro il gomito, colpi di tosse, e poi usi per salutarti? Come si fa? È incredibile. Ma queste sono le asincronie della fase 2. Allora, voglio dire una cosa, abbiamo anche riscoperto la bicicletta, forse l'avete presa anche voi, spettatori a casa, per uscire abbiamo riscoperto, perché la macchina non si può prendere, quindi le città piene di biciclette, soprattutto a Livorno, da dove faccio il collegamento, sembrava di essere ad Amsterdam, per le biciclette, solo per le biciclette, fate altri riferimenti a Amsterdam, solo per le biciclette, è bellissimo. Ora io bisogna che vada, vi saluto, perché la fase 2 probabilmente questi gomiti, tutto questo assembramento sul mare durerà così poco che il mare forse ce lo fanno rivedere fra un anno. Quindi io vado, mi raccomando, bicicletta, mascherini e gomiti. Yeah, ciao!
E questo era Stefano Santomauro.
Infatti. È vero Raffaele, ti rendi conto, abbiamo starnutito nel gomito per tanto tempo, adesso bisogna salutarti così. Che c'è dentro i nostri gomiti, Raffaele? C'è di tutto.
Di tutto.
C'è di tutto.
Di tutto, di tutto, di tutto.
Tempi duri per chi fa videochiamate, videoconferenze.
Non me ne parlare,
Raffaele.
Non me ne parlare nemmeno.
A te è andata benissimo, caro mio, perché sei lì da solo con Fabio Crescioli in regia. Per chi non lo conosce, un giorno riusciremo a farlo vedere in diretta. Ma al giornalista spagnolo Alfonso Merlos, che già il cognome la
dice lunga. Ma come, si chiama Merlos di cognome?
Si chiama Merlos.
Che ha combinato?
Il cognome la dice lunga. È finito nei guai, Raffa, perché nel corso di un collegamento via web, alle sue spalle è passata una donna nuda che non era la sua fidanzata, non era la sua moglie, ma era l'amante. Tra l'altro Merlos ha scoperto che è un giornalista, un modello molto noto in Spagna, ma... e lei appunto è la sua amante, si chiama Alexias Rivas.
Giusto per non fare nomi, diciamo, ecco.
Raffa, siccome tra poco mi hanno detto il nostro amico, maestro, presidente, Marco Imponente, che forse potrò venire anch'io in studio alla radio. Lo sai, vero? Allora, per le varie opportunità non vorrei passare io nuda dietro.
No, mi fai fare la figura del Merlos.
Te potresti passare dietro di me nudo, o magari anche davanti.
Certo.
Allora, io mi metto la mascherina per lunedì quando mi vedranno in video, perché sarebbe bellissimo e tu potresti essere nudo e faresti la felicità di tutte le bimbe di Palumbo, Raffa, che stanno aspettando. Su Twitter tu stai spopolando,
sì,
più bimbe di Palumbo,
sì,
che
sì,
quelle di Conte, capito?
Sì, come no, certo, guarda.
Allora, passami nudo dietro. Poi, Raffa, ti volevo dire anche una cosina, che Valerio mi ha dato tutte queste citazioni colte, ma io ho trovato una cosa un po' naif, lo so, sono un po' troppo basic, ma ho trovato un modo per dire fare l'amore molto carino, che è questo.
Cerchiamo.
Raffa, fare flicchi flicchi.
No, flicchi flicchi no, dai, ma come?
Sì. Oppure anche per questi giorni in cui siamo sempre sulle piattaforme, una di queste Zoom, fare zoom.
No, ma guarda, a me è capitato di dire una cosa del genere, mi hanno preso a schiaffi, ma come ti permetti? Invece è la piattaforma Zoom, infatti, come
esatto,
giustamente
amore,
spiegare.
Zoom, facciamo zoom, sarebbe stupendo, no?
Torniamo seri, Daniela.
Torniamo seri, anche se a noi ci piace scherzare, Raffaele, è una ragione di vita. Scherzare, ridere fa bene, ridere sempre anche degli aspetti più sinistri della vita, ridere persino della morte, diceva il grande Charlie Chaplin. Raffa, siamo arrivati a un punto molto importante, siamo immersi in mille domande, la scienza di qua, la scienza di là, per capire, per sperimentare, a volte in modo irrefrenabile, e oggi anche per avere un vaccino subito, oggi, lo vogliamo stamattina, anzi no, lo vogliamo ieri. E chiediamo tutto alla scienza, però forse ci dimentichiamo qualcosa. E allora lo chiediamo a qualcuno che ci ricorda qualcosa di importante. Sostiene Palumbo.
Sostiene Palumbo con Raffaele Palumbo.
Nessuno può sapere cosa accadrà. Banalità che assurgono a sentenze dominanti in questo momento storico. Ma c'è di peggio. Parlando di questo virus, molto probabilmente a capire cosa è successo sono in pochi, pochissimi. Eppure siamo nella società della comunicazione totale. Sappiamo che nei laboratori di tutto il mondo gli scienziati stanno progettando esseri viventi. Le leggi di 4 miliardi di anni di selezione naturale vengono infrante da un bioartista brasiliano che si fa realizzare in laboratorio un coniglio fluorescente, vivo, vero. La vita come effetto di una selezione intelligente e non naturale. Per la prima volta la possibilità di realizzare una rivoluzione non storica, ma biologica, dalla comparsa della vita sulla Terra. Ceppi del batterio e Escherichia coli sono stati geneticamente modificati per produrre biocarburante. Genetisti sostengono di aver isolato il gene che rende saldamente monogamo un certo tipo di topo. E allora l'ingegneria genetica cambierà anche la struttura delle nostre società? George Church di Harvard dice che una volta mappato il genoma di poter riportare in vita 30.000 anni dopo il Neanderthal. Il gigantesco progetto Gilgamesh promette di eliminare il problema della morte dalle nostre vite. Nel frattempo noi, generalmente ignari di quanto accaduto e di quanto ci sta accadendo intorno, continuiamo a rispondere al nostro istinto. Sentiamo il bisogno irrefrenabile di avere risposte veloci, vogliamo il vaccino adesso, altrimenti governo ladro, viva il plasma. Perché non farci delle iniezioni di disinfettanti? Questa è una citazione. È un bisogno insopprimibile come quello di ingozzarci di cibo che abbiamo dalla prima della rivoluzione agricola avvenuta 10.000 anni fa. Che cosa è accaduto davvero? Forse non lo sapremo mai. Però possiamo immaginare un futuro dove, se eviteremo di estinguerci, ogni questione che riguarda le nostre vite si porrà in modo completamente diverso dal resto della nostra storia. E gli storici del futuro osserveranno il dispiegarsi di questi cambiamenti nel corso di secoli, forse di tanti secoli. A noi che siamo qui oggi resta solo il nostro domani e quello dei nostri figli. Ma su questo, come detto, nessuno sa. Però che amarezza nell'epoca della comunicazione totale. Pensavamo di sapere tutto e scopriamo di non sapere niente. Lavoriamo per diventare dei immortali, ma abbiamo dimenticato di chiederci cosa ci rende felici.
Felici, Raffaele.
E qui, zac, entra la campagna per il Controradio Club. Ecco cosa c'è. Dove noi ricordiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di associarvi al Controradio Club e di sostenere la nostra emittente, perché cerchiamo di fare non uno sforzo straordinario, noi stiamo cercando di fare qualcosa di più, stiamo cercando di veramente trasformarci, di cambiare pelle, di vivere delle cose invece di dirle nulla sarà come prima. Dite a Crescioli nulla sarà come prima, che sta facendo la diaca lì in regia per fare una trasmissione che va in audio, in video, sulle smart TV, su YouTube, su Facebook, eccetera. Comunque, Daniela, io voglio leggerti un messaggio di Carmine che dice: Morozzi Uber, Uber alle grazie. Secondo me c'è un errore di battitura. Vuol dire grazie a voi che mi fate ridere, il caffè è andato di traverso ma va bene così, dice Carmen. Carmen, dici qualcosa sulla tua vita amorosa, sessuale, sentimentale, però se no la puntata langue in qualche modo.
È difficile parlare dei propri sentimenti, Raffaele, io li capisco. Non è semplice lasciarsi andare. I poeti l'hanno fatto bene, e c'è una cosa che ti vorrei leggere prima di lanciare la prossima rubrica.
Prego.
Che mi ha scritto Valerio, che trovo bellissima. L'ha scritta Juan Andrés García Román, è un poeta straordinario. Si chiama, il suo libro si chiama Quaderno del Suggeritore, era pubblicato nel 2010 da Valigie Rosse, e dice: nel togliertele di fretta, le tue mutandine si erano avvoltolate, attorcigliate per terra e disegnavano il segno dell'infinito.
Bellissimo, mamma mia.
È bellissimo. Le mie non so che disegnano, proprio c'è il teorema di Pitagora, da quanto sono grosso, casino, mano. Però Raffaele, trovo che nella poesia si possono trovare degli spunti meravigliosi per raccontare l'amore.
Assolutamente.
Magari qualche spettatore ci può dire o ci può raccontare, anche se non quello che ha vissuto direttamente, se gli è capitato anche dei momenti che gli sono stati, delle cose che gli sono state dette o dei momenti che hanno vissuto meravigliosi, non necessariamente nella fase 1 e 2, ma magari nella fase 0.
Possono fare come si fa di solito, dicendo è successo ad un mio amico, diciamo così, no, invece di esporsi. Un altro ci chiede come si fa a vedervi su YouTube. Basta andare sul canale di Controradio Radio di YouTube, come sulla pagina Facebook di Controradio Radio. Andiamo a Google Spostati?
Sì, Google Spostati è molto particolare oggi. Ci spostiamo in Inghilterra, ci hanno scritto da Bonn, siamo internazionali come dicevamo prima. Siamo a Milton Keynes, circa 90 km da Londra, dove un gruppo di universitari bloccati in Inghilterra dal Covid hanno lanciato tra loro, pensa te Raffaele, una sfida culinaria internazionale. Ci stanno ascoltando in streaming e li salutiamo. Alcuni di loro sono di Firenze e trovo che sia davvero un modo straordinario, ecco, il ridetto straordinario, Raffaele, va bene, devo usare un altro aggettivo, insuperabile, trovo insuperabile, se no il Nardone si arrabbia. che abbiano trovato un modo per giocare tra loro, insomma. Sono un gruppo di brasiliani, spagnoli, inglesi, greci, algerini, uno arabo, e hanno pensato di appunto sfidarsi a suon di sapori. Dovremmo imparare da loro. Questo gruppo di italiani, capitanati da Tommaso Maruscelli e Perla Pucci, hanno deciso di fare i cantuccini di Prato. E ecco la loro ricetta. Ma lunedì, vi prego, guardateveli anche in video, perché il loro video merita. I cantuccini di Prato a Milton Keynes.
Google Spostati. I consigli di...
Buongiorno da Milton Keynes in Inghilterra. Durante questo isolamento, alcuni amici dell'Università di Milton Keynes hanno organizzato un concorso di cucina dove i partecipanti provenienti da diverse parti del mondo proponevano piatti della propria tradizione. Noi abbiamo deciso di portare un po' di Toscana e abbiamo preparato i cantucci di Prato alle mandorle. Per preparare circa 30 cantucci servono 180 g di zucchero, un uovo, 265 g di farina, 110 g di mandorle, 30 g di burro e un tuorlo. Per cominciare sciogliete lo zucchero nell'uovo e poi aggiungete la farina e mescolate il tutto con una spatola. Amalgamate il burro a temperatura ambiente e impastate con le mani. Unite anche le mandorle e continuate a impastare fino a formare un panetto. Tagliate il panetto in più parti e formate dei filoncini. Spennellate poi i filoncini col tuorlo e li mettete in forno preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti. Poi li sfornate e li lasciate intiepidire per qualche minuto. A questo punto tagliate i filoncini in diagonale per dargli la forma giusta e li rimettete nel forno spento per 15 minuti. Una volta raffreddati, i cantucci sono pronti da gustare da soli o col vin santo. Speriamo che vi divertate nel provare questa ricetta e buon appetito!
Tommaso Maruscelli e Perla Pucci, ma sono bravissimi, veramente ci aiutano anche a ascoltare, a far parlare, a godere dei giovani, di Daniele, che tra l'altro i cantucci di Prato sono per niente facili. Ci scrivono messaggi dolcissimi. Credo che la più grande dichiarazione d'amore ricevuta sia stata l'aiuto durante il trasloco del mio giardino a trapiantare rose spinose. Quelle piante ormai piantate in un altro giardino mi ricorderanno sempre l'aiuto ricevuto. Noi, capito, chiedevamo il sesso, le cose, cioè, invece senti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. Che dolcezza,
Raffaele.
Straordinario,
non
straordinario.
Si può parlare, cioè, il sesso passa attraverso altre cose, capito? Attraverso
sì,
le rose spinose.
Attraverso le rose spinose o i ciliegi. C'è tante altre storie che ci aiutano a parlare di giovani, di bambini, di ragazzi. A parte lo studente torinese che è rimasto l'unico inquilino di un enorme campus americano, la University of Wisconsin, ed è diventato una star di TikTok, perché praticamente faceva fare video su TikTok lui in questo immenso campus, mentre invece Luca Petrogalli ha sconfitto la noia pubblicando sui social le sue giornate tipo e ha superato il milione di visualizzazioni, raccolto 300.000 likes, insomma una roba pazzesca.
Ma
però
tantissimi giovani sparsi in tutto Europa, in tutto il mondo, che sono rimasti bloccati dal Covid in attesa di tornare a casa, e anche le mamme preoccupate e i babbi preoccupati che li stanno aspettando per riabbracciarsi. Ne conosco tanti e quindi mi sembrava bello. Però i ragazzi si organizzano, vedi, fare una sfida culinaria, certo, trovo che sia stupendo, portare i propri sapori, no? E giocare insieme in questa attesa mi sembra davvero un esempio bellissimo, insomma.
Però Daniela, visto che stiamo parlando anche in fase 1, in fase 2 di ragazzi, di bambini, oggi è venuto a trovarci un bambino a casa di Gaia Nanni, che voleva venire anche lui qui nel condominio di Casa Morozzi, per cui non possiamo che spostarci da Gaia Nanni e dalle quarantena, molto particolare.
Molto particolare, Raffaele. State attenti, ascoltatrici e ascoltatori, molto particolare.
Quarantena Girls, ovvero le amiche della Nanni, di Gaia Nanni e Marco Vicari.
Pippo, un saluto a tutti i miei compagni di classe della terza B. Mi mancate tutti: Claudio, Matteo, Enrico B, Enrico C, Mary Star, Nathan. Anche se Nathan a volte mi fa gli scherzi. Una volta mi ha messo le formiche nel panino. Oh, che comunque io le ho mangiate volentieri perché la mia mamma è vegana. E di solito nel panino mi ci mette il seitan. Seitan è una parola cinese che, secondo il babbo, significa... Ora capisco perché laggiù mangiano i pipistrelli. Ecco il mio tema. La famiglia in fase 1 e fase 2. Siamo finalmente arrivati alla fase 2. O come l'ha chiamata il babbo salutandoci lunedì mattina, via bambini, è arrivata la fase baglioni ed è fuggito via. Come un maratoneta ganese alle Olimpiadi, eh? Oh, non ha neanche aperto la porta. L'ha sfondata lasciandoci la sagoma come Willy il coyote quando insegue bip bip. La mamma invece sta chiamando tutti i suoi congiunti, tranne la mamma del Naldoni a cui lei dice «bisogna tenersi di molto a distanza». La mamma chiama su Skype qualsiasi parente per vedere se possono tenerci qualche ora con loro. I parenti di solito o non rispondono o fanno finta di avere il coronavirus. Solo una nostra bisazia ha detto «mandami pure i bambini». Peccato che abiti in Cornovaglia. La mamma ha provato a inviarci via pacco, ma alle poste le hanno fatto storie. La fase 1 è stata serena. Il babbo ha fatto tanto telelavoro. Ci diceva: grazie alla tecnologia posso fare comodamente da casa quello che facevo in ufficio. Finalmente ho scoperto cosa fa tutto il giorno in ufficio mio babbo. Chatta su Facebook e va su YouPorn. La mamma invece ha fatto tanto esercizio fisico, una volta addirittura per 12 ore. Il babbo l'ha vista e ha detto: tranquilli, sta facendo yoga, dopo il saluto al sole sta facendo il saluto al cestello. In realtà stava mettendo i panni a lavare e si è addormentata con la testa dentro la lavatrice. In fase 1 ha cucinato il babbo, perché la mamma è troppo fantasiosa ai fornelli. O come dice lui, lei sì che ci avvelena, altro è il coronavirus. Una sera ha inventato una nuova specialità, fette di seitan con semi di finocchio. E ha detto: ecco qua la finocchiona vegana. Il babbo a quel punto ha inventato un nuovo gioco. Dopo nomi, cose, città, ha inventato nomi di santi e nomi di animali. Gioco in cui lui dice di essere un campione indiscusso. Adesso vi saluto tutti. Dobbiamo andare ad aiutare la mamma ad entrare nello scatolone. Dice che se non ci si va noi, Cornovaglia, ci va lei. Un saluto a tutti, love.
E questa è la straordinaria Daniela Morozzi, veramente gran anni, ecco, con Marco Vicari ci fanno impazzire. Noi sono arrivati altri messaggi, vorrei leggere con te. Dice: ciao ragazzi, sono Marco, vi devo dire la verità, è capitato di fare l'amore col mio compagno in questo lockdown, ma uno strisciante senso di colpa in un periodo di particolare drammaticità mi ha sempre assalito. Ci siamo sentiti, come dire, privilegiati, in un certo senso fuori regola. Non è certo una condizione del cuore, ma della ragione, come dire, al corpo risponde la psiche, ma abbiamo capito che l'amore che ci lega va molto oltre la sessualità espressa, anche solo le stesse vibrazioni dell'anima all'unisono fanno l'amore tra esseri umani e me ne sento privilegiato vivendolo. Mamma mia, Marco, che messaggio meraviglioso ci hai mandato. Dopodiché un altro messaggio dice: dopo una lunga serie di innamoramenti improbabili e due di picche, il 2020 inizia con un nuovo piglio, un interesse, un primo timido appuntamento, un secondo appuntamento e poi la quarantena. Madonna. Ma non è il solo, ne ho sentiti diversi raccontarsi di storie del genere. Però adesso, Daniela, noi parliamo di un'altra cosa molto importante che ci sta molto al cuore, perché abbiamo parlato di sesso sì, sesso no, di flicchi flicchi, del modo poetico di Nardoni di dire certe cose, eccetera eccetera. Però adesso invece andiamo in una storia molto importante e andiamo alla lettera che ospiti nella posta della Dani questa settimana, perché ha a che fare con Petra Filistruc, psicologa, psicoterapeuta, vicepresidente del centro antiviolenza Artemisia. Loro hanno lanciato una petizione Bambini Invisibili, perché l'impatto dell'isolamento su questi bambini sarà un trauma profondo che rischia di segnarli per sempre. La voce di Daniela sarà accompagnata dal contrabbasso di Giacomo Rossi. E allora andiamo subito alla posta della Dani.
La posta della Dani con Daniela Morozzi.
Cara Dani, è dei bambini che voglio scriverti oggi, comparsi finalmente nelle parole del Premier il 30 aprile scorso. Dei bambini spesso invisibili, vittime e testimoni di violenza le cui storie incontriamo nel nostro lavoro ad Artemisia. Assistono alla violenza sulla madre, vivono esperienze sfavorevoli di pregiudizio, maltrattamento, abuso. A volte li incontriamo direttamente e possiamo accompagnarli in percorsi terapeutici di elaborazione del trauma o in laboratori psicoeducativi. Più spesso lavoriamo e sosteniamo le loro madri o i loro adulti protettivi. Di questi bambini conosciamo i traumi, le fatiche, le sofferenze, ma anche le risorse e le capacità di resilienza. Sappiamo quanto importante siano per loro il tempo dedicato e certo dell'educatore domiciliare, le ore trascorse a scuola, prezioso luogo di emancipazione da orizzonti troppo stretti, lo spazio sicuro, anche se a volte faticoso, della psicoterapia. Sappiamo che i lividi sul corpo e le ferite dell'anima, le fatiche emotive e le preoccupazioni economiche dei grandi accanto a loro diventano troppo spesso le loro preoccupazioni e li spingono a farsene carico come piccoli adulti responsabili e silenziosi, o li tormentano e li agitano in direzione a comportamenti incomprensibili e scomodi per chi sta loro intorno. Sappiamo dalle parole di uomini e donne, oggi adulti, che da bambini hanno conosciuto tutto questo, che i percorsi di uscita dalla violenza, le strade della libertà, si costruiscono mattone dopo mattone, traendo forza da interventi a sostegno dei loro genitori, da tempi e spazi di relazioni positive che nutrono e proteggono. Ecco, oggi l'emergenza sanitaria ha di colpo abbattuto senza appello la gran parte di questi fattori protettivi, mentre sono aumentati in modo esponenziale i fattori di rischio. Ai rischi conosciuti si aggiungono quelli nuovi emersi. Per questo siamo chiamati tutti a chiedere ed avere attenzione per i bambini e le bambine e per le loro famiglie in situazioni di fragilità. Per questo, Daniela, oggi ci aspettiamo con speranza tenace che il nostro governo sappia muoversi per garantire, rimodulandoli, interventi educativi, sanitari e sociali necessari. Per questo abbiamo promosso e sosteniamo la petizione hashtag Bambini Invisibili, perché è necessario rimanere attenti ai rischi, ai bisogni, ai diritti delle bambine e dei bambini. Ti abbraccio stretta stretta, come dici tu, e grazie. Petra Filistrucchi, psicologa, psicoterapeuta e vicepresidente del Centro Antiviolenza Artemisia.
E questa era la posta della Dani. Ci scrivono ancora altri messaggi: siete una formazione stratosferica, avete creato dipendenza, dovete continuare anche fuori da casa Morozzi. Oggi abbiamo parlato di fare all'amore in un libro scritto dallo stesso Nardone. Lui scrisse: la spogliai lasciandole solo lo smalto delle unghie. Bello, Daniela, no? Mamma mia.
Era l'unica cosa che le avrei lasciato indosso in quel momento, dice il grande Nardoni. Raffaele, a Verona, tra l'altro, io non lo so, mi sono chiesta, volevo chiudere questa trasmissione con questa storia perché mi ha molto colpito, no? Io mi sono detta, ma che c'è a Verona? C'è, ci vive Cupido, ma che cos'è? No, insomma, Verona è la grande storia di Romeo e Giulietta, è nato tutto lì, ma cosa mangiano a Verona? Perché è successa una cosa molto interessante. Due ragazzi, che non sono proprio tanto ragazzi perché erano abbastanza attempati, Paola aveva 39 anni, un'avvocata, Michele 38, si sono innamorati dal balcone. Lui, questo è accaduto il 17 marzo scorso, quando ancora eravamo nella fase 1, durante il rito delle canzoni dalle finestre alle 6 del pomeriggio, e si sono conosciuti, si sono visti, si sono innamorati, si sono visti a 30 metri di distanza e hanno iniziato a chiamarsi, a messaggiarsi, si video chiamavano, e lei ha detto, ha rilasciato questa intervista a un giornale, ha detto: tutto così puro, mi sembra di essere tornata quando avevo 16 anni. E probabilmente adesso nella fase 2 si sono anche innamorati, Raffaele. Quindi a Verona, in questa fase 1 e fase 2, è successo anche che dai balconi ci sia, è stato possibile conoscersi e innamorarsi. A me sembra una cosa meravigliosa, Raffaele, uscire dai social, e i balconi sono diventati anche un modo per conoscersi persone che fino ad allora nemmeno avevi visto, magari li incontravi per caso e non li notavi neanche, no?
Ma assolutamente, infatti, poi vai a sapere come andare avanti dopo, perché sai, queste cose a 30 metri succede di tutto, poi questi si incontrano, dico, ma no, no, chi è questo? Non l'avevo visto bene, diciamo così, ecco.
Questa è una possibilità, oppure flicchi flicchi.
Oppure si va a finire come l'infinito di Valerio Nardoni, diciamo così, ecco.
Esatto, oppure come le mutande per terra con l'infinito,
appunto,
chi lo sa?
Appunto. Daniela, chi introduci la canzone finale, che è il grande regalo che riceviamo da artiste ed artisti a chiudere la nostra trasmissione.
Un grande regalo anche questa settimana, mamma mia quanti ne stiamo ospitando. Maria Grazia Campus, cantante straordinaria, amica, presidente del coro Musicuorum, è un coro nato a Firenze anni fa, che canta canzoni di lavoro delle donne, mondine, tabaccare, tessitrici, sono presenti ovunque, lei è la loro direttrice d'orchestra, diciamo. Ci ha regalato un pezzo insieme a suo figlio Tommaso Brizzi. Tu sai che la famiglia Brizzi Campus sono tutti musicisti, e questo pezzo è Non posso reposar, ce lo dedica. Vorrei cogliere l'occasione, perché Maria Grazia due anni fa ha debuttato con uno spettacolo su Marisa Sannia, con Passo Leggero, insieme a un'artista straordinaria che ci ha lasciato non per il Covid, ma che è Gianna De Ida. È scomparsa due anni fa, io vorrei salutarla con questo pezzo e con lei lasciarvi, e sarà la stessa Maria Grazia Campus che ci dedica questo pezzo in questa fase 2, e noi ci vediamo la prossima settimana.
Ciao. 100 anni fa veniva musicato uno dei brani che poi diventerà un grande classico della musica sarda. Ci è sembrato particolarmente adatto da portare a tutti a casa Morozzi, perché è un brano che ci parla di persone che si amano distanti, di nostalgia e di un mondo migliore da costruire e donare all'altro. Con Tommaso Brizzi, Non posso reposare.
tutti a Casa Morozzi, con l'autocertificazione per motivi di necessità. Un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo, con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Nardoni.